Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è il 19 febbraio 2009. Gustavo Messina alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Elena Colson in regia, Fabio Colagrande al microfono. Una nuova puntata del nostro programma di approfondimento Al di là della notizia. Oggi parliamo di genetica e del rischio dell'eugenetica. Infatti, verificare se all'interno della sperimentazione genetica siano presenti aspetti che attuano di fatto un'azione eugenetica è l'obiettivo del congresso internazionale incentrato proprio su questo tema, le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica, che si tiene domani e dopodomani in Vaticano. Un congresso organizzato, promosso dalla Pontificia Accademia Pro Vita in occasione della 15ª Assemblea Generale dei Membri nell'aula nuova del Sinodo. Si tratta di un congresso che parte da una presa d'atto, cioè l'importanza della ricerca medica nel campo della genetica ai fini del progresso della medicina. Le conoscenze e la ricerca medica in questo campo sono oggi molto importanti. La scoperta di fattori genetici nell'insorgenza di diverse malattie ha portato alla consapevolezza che lo sviluppo delle conoscenze in questo settore sarà in grado di fornire una maggiore capacità non solo di controllare, ma anche di debellare patologie importanti per le quali fino adesso non si conoscono terapie efficaci. Tuttavia, come spesso accade nella storia dell'umanità e della scienza, in particolare le nuove frontiere della conoscenza presentano anche possibilità applicative che si rivelano contrarie al bene dell'uomo. Lo sviluppo della genetica moderna non si sottrae a questo rischio. Gli eccessi della genetica possono infatti indurre alla cosiddetta eugenetica. Cos'è l'eugenetica? È una disciplina pseudoscientifica che è volta al perfezionamento della specie umana attraverso lo studio, la selezione e la promozione appunto dei caratteri fisici e mentali ritenuti positivi e la rimozione di quelli negativi. Dunque, perché la Chiesa parla di un rischio di deriva della genetica? Quali sono gli obiettivi di questo congresso? Ne abbiamo parlato con il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, l'arcivescovo Rino Fisichella.
La Chiesa ha sempre avuto davanti agli occhi quello che è il progresso che la scienza compie. Penso che tante cose si possono rimproverare agli uomini di Chiesa, ma certamente non quello di avere avuto un'attenzione particolare nei confronti della scienza. Abbiamo migliaia nel corso della storia di uomini e di donne che come credenti si sono impegnati all'interno di questo mondo. Non dimentichiamo anche che il padre della genetica è un sacerdote, un monaco agostiniano, Mendel, che ha trovato già nel 1800, ha trovato la via per scoprire tutto quello che era il problema della ereditarietà. Quindi direi c'è un'attenzione particolare perché la scienza è amica dell'uomo e tutto ciò che riguarda l'uomo riguarda anche la Chiesa, che con una bella espressione di Paolo VI diceva che siamo esperti in umanità. Allora la scienza ha bisogno anche di elementi etici. La scienza non è mai neutrale, qualsiasi ricerca ha sempre delle finalità. E allora anche la genetica, che realmente è un'arma potentissima perché entra in quelli che sono gli elementi più intimi della struttura dell'uomo, corre anche il rischio, se non è vissuta, interpretata nella maniera giusta, di farci fare dei passi indietro.
La Chiesa in questo caso mette anche in guardia più in generale dal diffondersi del concetto di normalità di vita o dal diffondersi di un concetto di essere umano perfetto in qualche modo. Cosa si nasconde dietro queste definizioni?
Di fatto si nasconde una cultura molto diffusa secondo la quale una persona, ad esempio una persona disabile, così per ciò stesso per una disabilità non può essere felice perché non può condurre una vita normale. Questo è quello che si sente spessissimo nel linguaggio comune. Non dimentichiamo che nell'espressione del nostro linguaggio noi mettiamo i nostri concetti, mettiamo il nostro modo di pensare. Ecco, io penso che questo sia sbagliato. Penso che questa cultura non tenga conto invece della identità personale e della capacità per ogni singola persona di progettare la propria esistenza. È ingiusto il dover pensare che qualcheduno possa ergersi a definire dove sia la normalità dell'esistenza per chiunque, ed è quanto mai una arroganza indescrivibile che qualcheduno possa pensare di fissare dei criteri per la felicità di tutti. Nessun uomo, nessuna donna può essere appiattita su una criteriologia data da altre persone. Dobbiamo invece esprimere al meglio il concetto di dignità e il concetto di uguaglianza di ogni persona, indipendentemente da quello che è lo stato sociale, da quello che è la prestanza fisica, da quelle che sono le qualità fisiche che uno può avere. Ecco perché da questa prospettiva il problema non è soltanto una sfida biomedica, ma la sfida è veramente prettamente a livello culturale.
Facendo un esempio concreto che è stato sollevato anche in sala stampa in sede di presentazione, la scoperta dei fattori genetici che determinano la sindrome di Down potrebbe favorire in qualche modo l'aborto in caso che qualcuno faccia questa scelta in base a questi dati. Ciò significa che le informazioni che ci derivano dalla genetica vanno poi usate e vanno usate seguendo un criterio etico?
Certamente, l'etica non può mai essere messa in un angolo in questi casi. Dobbiamo dire anche alcuni elementi particolari. Certamente il coraggio di tante persone, di tante mamme, di tante papà che nonostante siano a conoscenza di una patologia dei propri figli, hanno il grande coraggio di scegliere per la vita. Non dimentichiamo poi che una persona disabile, come ad esempio potrebbe essere il caso di bambini Down, non dimentichiamo che vivono di una sensibilità del tutto particolare. Io sono sempre dell'idea che al grande coraggio dei genitori corrisponde però una sensibilità del tutto particolare, corrisponde una capacità di amare, se si vuole, ancora superiore a quella che può essere in maniera errata detto nella normalità. Chiunque è normale. Deve essere tolto dal nostro vocabolario questa dimensione del dover guardare con occhi carichi di pietà e di compassione delle persone che sono dei disabili. Sono delle persone come noi, sono delle persone che vivono come noi, ma la società, ognuno di noi, deve compiere il grande sforzo di mettere a loro disposizione non soltanto la solidarietà, non soltanto gli strumenti necessari, non soltanto anche l'aiuto per essere inseriti pienamente nella società, ma anche tutto quello che serve loro per potersi sentire pienamente realizzati. Devo anche confessare che grandi passi la nostra società ha compiuto in tal senso. Non dimentichiamo che ancora a metà del secolo scorso chiunque fosse portatore di un grave handicap veniva nascosto, rimaneva chiuso nella propria casa. Io credo che da questa prospettiva tante persone hanno mostrato come è una sfida autentica. Una sfida di amore, una sfida di solidarietà. Il coraggio di tante persone, di tante mamme, di tanti papà, di tanti scienziati anche, ha portato anche a quella espressione di solidarietà che è evidente anche nella società in cui noi viviamo.
Voi sottolineate che ci sono anche interessi economici dietro a questa riproposizione, a volte anche in forma mascherata, dell'eugenetica.
Guardi, gli interessi economici sono sempre nascosti dappertutto. È inutile negare che ci sono grandi interessi che sono evidentemente espressi in investimenti che vengono fatti per il raggiungimento di alcune terapie. Io credo che questo però non è che sia da condannare tout court. Che vengano fatti dei grandi investimenti è molto importante là dove c'è una finalità genetica di ordine terapeutico. È giusto che venga fatto, perché a questo livello è bene anche che venga investito molto di più per la ricerca in tal senso, proprio perché è un aspetto terapeutico e quindi in una genetica con finalità terapeutiche Il più delle volte noi siamo nella condizione di poter consentire che la sofferenza, la malattia, tante anche patologie di ordine ereditario possano essere superate e quindi ben venga. Ci sono però direi anche ingenti somme che vengono messe a disposizione di laboratori e di scienziati che evidentemente non vogliono accettare un criterio etico nella loro ricerca e quindi inevitabilmente queste somme vanno ancora di più ad essere utilizzate in quella forma di manipolazione, ad esempio dell'embrione, pensiamo anche alle cellule staminali embrionali, che con il tentativo probabilmente di voler giungere a qualche cosa di positivo, nonostante finora sia stato dimostrato dalle ricerche di altri scienziati che ad esempio le cellule staminali adulte hanno un valore molto più forte e già efficace che non quelle embrionali.
Dunque, in sintesi, quali gli obiettivi del convegno internazionale che la Pontificia Accademia Pro Vita organizza?
Guardi, mi sembra che ci sia almeno una triplice finalità. La prima finalità è quella di mostrare gli aspetti positivi che la scienza ha, che possiede, alla quale bisogna dare tanta fiducia. Ed è proprio quello della ricerca genetica nelle sue diverse forme. Un secondo obiettivo è quello di verificare concretamente e in qualche modo di fermare per quanto ci è possibile là dove c'è una degenerazione di questa ricerca che corre il rischio reale di diventare eugenetica. E il terzo obiettivo mi sembra il più importante probabilmente è quello di ordine antropologico e culturale. Mostrare che la persona, ogni uomo, ogni donna non possono essere mai ridotti soltanto a una cellula e non possono essere mai ridotti soltanto ad una dimensione somatica. L'uomo è molto di più, l'uomo è anche spirito e solo nella unità di corpo e spirito si riesce a comprendere realmente la sua progettualità, la sua uguaglianza e la sua dignità. Ma questo è il grande sforzo culturale che tutti quanti noi, l'Accademia per la Vita, le diverse istituzioni religiose, civili, sociali, culturali, siamo chiamati a compiere un'alleanza, direi, in tutto questo per consentire soprattutto alle giovani generazioni di poter avere davanti un futuro carico di senso.
Monsignor Fisichella, non c'è il rischio che le preoccupazioni etiche mettano un freno alla ricerca scientifica anche in campo genetico?
Sarebbe grave se venissero letti i criteri etici come un impedimento. L'etica non è un impedimento, l'etica per sua stessa natura è la ricerca della felicità, la ricerca di comportamenti che permettono a tutti quanti gli uomini di poter raggiungere quegli scopi di felicità, di convivenza civile che sono iscritti in ognuno di noi. E quindi è un invito a non fermarsi a un positivismo scientifico, ma a sapere che la ricchezza della intelligenza personale non si riduce soltanto a un piccolo ambito, ma si espande, si estende a tante altre forme. E quindi l'etica come ricerca personale dell'uomo, delle società, di poter raggiungere degli obiettivi di progresso deve essere necessariamente, a mio avviso, inserita nella ricerca scientifica, anche per evitare che la ricerca scientifica sia determinata poi da altri criteri, ad esempio quello della ricchezza o quello esclusivamente di un interesse economico.
Continua a circolare a volte in certi ambienti in maniera insistente l'idea che la Chiesa sia una Chiesa dei no, una Chiesa che vieta e proibisce, non sa dialogare con la modernità. Perché secondo lei c'è questo pregiudizio oggi?
Guardi, mi sembra un pregiudizio non reale ed è un pregiudizio che nasce da una visione ideologica della vita, della società. Penso che Papa Benedetto XVI in tutti i suoi interventi, dal primo come Papa, ma in tutti i suoi interventi come teologo, abbia sempre mostrato una delle espressioni che ricorre sempre di più, sia proprio quella del sì alla vita, del presentare l'insegnamento della Chiesa non come un insieme di no, ma come un sì totale, completo, che viene dato come possibilità concreta ad ogni persona di realizzare se stessa. Io credo che molte volte anche noi dovremmo essere capaci di una comunicazione più forte da questo punto di vista. Dovremmo essere capaci anche di presentare quelli che sono i grandi aspetti positivi, ma anche le grandi personalità che sono presenti nella nostra storia, che hanno ricercato continuamente di dare il loro contributo alla ricerca scientifica, ottenendo anche dei risultati che costituiscono un patrimonio storico nella storia della scienza. Quindi a me sembra che certamente quello che la Chiesa insegna sia un grande sì. Qualche no però deve essere anche detto. Se la vita fossero soltanto dei sì, penso che cadremmo in un populismo che non porta da nessuna parte, poco efficace e che certamente non è degno di chi ha la responsabilità anche di educare e di formare nelle coscienze.
Ed era l'arcivescovo Rino Fisichella, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Avete sentito le sue riflessioni proprio sul congresso internazionale organizzato da questa accademia, Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica, un congresso in occasione della 15ª assemblea generale dei membri dell'Accademia Pro Vita. Tra i partecipanti, diversi studiosi da tutto il mondo e anche il professor Bruno Dalla Piccola, docente di genetica medica all'Università La Sapienza di Roma. Con il professor Dalla Piccola abbiamo parlato di un rischio, cioè la diffusione delle analisi genetiche, delle informazioni genetiche, rischia di trasformare la figura del medico, il rapporto tra medico e paziente. Sentiamo le sue riflessioni.
A questo non c'è dubbio. Io ho fatto una previsione anche tempo fa che l'immediato futuro della medicina, e quando dico immediato parliamo di una previsione a 4-5 anni, trasformerà per forza una parte dei medici in quello che qualcuno chiama il genomicista, cioè in poche parole il medico sarà chiamato a interpretare i risultati che emergono dall'analisi genomica. In poche parole, domani riusciremo probabilmente entro il 2014 a fare un'analisi completa del genoma, di tutto il patrimonio ereditario di una persona, con un costo di circa 1.000 euro, si può calcolare di fronte alle centinaia di migliaia di euro che ancora oggi costerebbe questa analisi, emergeranno da quell'analisi tutte le magagne che noi abbiamo del genoma. Noi abbiamo tutti un genoma imperfetto, cioè significa mutazioni che possono essere in certi contesti responsabili di qualche malattia semplice o comunque sempre responsabili di malattie complesse, che sono il frutto della sommatoria degli effetti di tante piccole modificazioni che, interagendo fra loro, interagendo con l'ambiente, scatenano la malattia complessa. Lei pensi alle malattie vascolari, cardiovascolari, all'ipertensione, alle malattie psichiatriche, alle patologie autoimmune e quant'altro, il diabete, eccetera. Allora, queste patologie sono parzialmente scritte nel nostro genoma. Allora, quando si leggerà tutto questo, e siccome tutti abbiamo un genoma imperfetto, è chiaro che l'uomo sarà messo, il soggetto, il paziente, il cittadino, sarà messo di fronte a delle realtà che non conosce. Allora, io dico che tutto quello che può essere fatto a livello di diagnostica ha un senso se da questo segue un'informazione che è utile ai fini della gestione del problema, del controllo con dei farmaci, con la dieta o con quant'altro. Ma se questo sarà come oggi appare, perché l'hanno dimostrato i sequenziamenti di genome di alcuni illustri personaggi che sono stati delle cavie in questo sistema negli scorsi anni, se questo viene fatto soltanto per l'obiettivo di essere descrittivo di come sono fatte le analisi del genoma, non si farà questo effetto di tipo preventivo, ma sarà un effetto terroristico. Quindi il medico diventerà un genomicista che deve provare a interpretare, ed sarà una cosa estremamente difficile perché con l'aiuto dei bioinformatici si fanno analisi di questo tipo, ma sicuramente il cittadino che riceve un'informazione che forse capisce male, perché è difficile differenziare il concetto di suscettibilità o di predisposizione dal concetto di rapporto causa-effetto, cioè hai quella mutazione e ti diventa la malattia, qui stiamo parlando di predisposizione, potenziale rischio ad ammalare, allora il cittadino rischia di diventare un malato immaginario, una persona infelice che passa il suo tempo a fare dei controlli sanitari, insomma sarà un cittadino terrorizzato, cioè la paura che chiaramente qualcuno ha che le pressioni commerciali e questa mania di utilizzare in maniera indiscriminata queste tecnologie possa fare il cittadino del futuro una persona infelice piuttosto che la persona felice che potrebbe essere resa felice con i progressi della genetica.
Questo perché lei ci sta spiegando, per dirlo in parole povere, che la suscettibilità a una certa patologia non significa al 100% che la persona che ha queste informazioni nel suo genoma poi si ammalerà di quella
malattia. Esattamente, quello che lei dice è perfettamente corretto e si può sintetizzare il problema dicendo siamo tutti suscettibili nei confronti di molte malattie complesse, quindi siamo tutti imperfetti e se ci facciamo queste analisi avremo tutte delle pessime sorprese. Non servono a fare queste analisi per quello che ne conosciamo oggi, per le conoscenze che abbiamo oggi dei rapporti tra queste suscettibilità e le malattie complesse, anche perché quando io scopressi che ho una suscettibilità, che so io, a sviluppare una malattia neurodegenerativa, oggi non posso consigliarmi niente di utile per impedire che quella suscettibilità fra 50 anni, fra 30 anni, fra 20 anni diventi una realtà.
E in questo senso, ed è anche lo scopo del congresso della Pontificia Accademia Pro Vita, la dottrina cattolica può servire in qualche modo da indirizzo, da regola etica rispetto a questi sviluppi tecnico-scientifici?
Ma direi proprio di sì, perché proprio per il rispetto che c'è dietro alla Chiesa Cattolica della vita in tutte le sue manifestazioni, certamente penso che la Chiesa Cattolica, che dovrebbe in questa fase avere lo stesso tipo di funzione che ha avuto storicamente, ma quando storicamente la Chiesa Cattolica chiedeva la dispensa per il matrimonio tra i consanguini, ma non era niente di amorale, era semplicemente l'applicazione di una tecnica di salute che ci diceva attento che se tu prendi un consanguineo molto stretto hai un rischio drammaticamente aumentato di avere dei soggetti, dei figli che saranno malati. Oggi si pone di nuovo una nuova rivisitazione di un simile concetto, nel senso che il rispetto che la Chiesa Cattolica ha per la vita fa sì che il medico che segue le linee della Chiesa Cattolica è un medico che per definizione è più prudente, è più ragionevole e prima di innamorarsi in maniera esasperata e acritica di tutto quello che pone la scienza, l'ammira in maniera profonda. Io sono un ammiratore del progresso scientifico, ma ne sono un utente a piccole dosi per quelle cose che ritengo veramente siano un qualcosa di utilità e di miglioramento per l'umanità e non qualche cosa che è fatto per moda, per hobby o peggio che mai a danno della persona umana.
Ed era il professor Bruno Dalla Piccola, docente di genetica medica all'Università La Sapienza di Roma, tra i partecipanti al congresso internazionale organizzato e promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, che si svolgerà domani e dopodomani in Vaticano. Titolo del congresso: Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, proprio questo congresso, i rischi dunque dell'eugenetica, ma i grandi progressi importanti della genetica. Grazie anche all'arcivescovo Fisichella, al presidente di questa Pontificia Accademia che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco i titoli del TG1, ma prima di passare dunque ai titoli del TG1 e alla seconda parte di questa trasmissione ascolteremo ancora un passaggio dell'intervista al professor Dalla Piccola. Una importante e buona notizia che è arrivata proprio negli ultimi minuti nella nostra redazione: sono state rilasciate le due suore italiane rapite al confine tra il Kenya e la Somalia il 9 novembre scorso. Ne ha dato notizia poco fa la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano. Caterina Giraudo e Maria Teresa Olivier, le due religiose del movimento contemplativo missionario Padre de Foucault di Cuneo, erano state sequestrate, lo ricordiamo, da un comando composto da circa 200 uomini armati nella città di El Wak, nel nord-est del Kenya, al confine con la Somalia. Sentiamo i titoli del TG1 delle 13:30 di oggi.
Crisi PD, sabato assemblea nazionale, Franceschini verso la guida, Bettini e Parisi chiedono primarie, PDL ci serve un interlocutore. Berlusconi incontra Gordon Brown, al centro del colloquio il ruolo dell'Europa nella crisi economica internazionale. Lampedusa, dopo la rivolta, il rogo di ieri, quasi distrutto il centro di accoglienza, trasferiti centinaia di extracomunitari. A Castelvolturno, narcotrafficanti dall'Africa pagavano il pizzo ai casalesi per gestire lo spaccio nel casertano. Sanremo conferma grandi ascolti, 12 milioni di telespettatori con un picco di 16, l'omaggio della PFM a De André. È morto Oreste Leonello, padre del cabaret, imitatore graffiante e doppiatore di successo da Chaplin a Woody Allen. Buongiorno dal TG1, apriamo questa edizione del nostro giornale con una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione, è una buona notizia, sono state liberate le due suore Maria Teresa Olivero, 61 anni, e Caterina Giraudo, di 67, le missionarie di Cuneo, rapite in Kenya, lo ricorderete, al confine con la Somalia lo scorso novembre. Le due religiose, a quanto si apprende, sarebbero già arrivate a Nairobi. Allora noi ci colleghiamo subito telefonicamente con il nostro corrispondente in Kenya, Enzo Nucci. Enzo, mi senti?
Ecco, sono qui, sono di fronte a me, sono in ottima salute. Ci troviamo nella residenza dell'ambasciatore Pierandrea Magistrati, l'ambasciatore appunto italiano in Kenya. Sono state liberate.
E avete sentito il servizio d'apertura del TG1 delle 13.30 che conferma la buona notizia che vi abbiamo dato pochi secondi fa, e abbiamo avuto anche l'altra buona notizia, e cioè che le due religiose sono in buone condizioni di salute. Come avete sentito, il cronista dell'inviato del TG1 ha potuto incontrarle. Noi vi daremo altre notizie, vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, speriamo di darvi il più presto possibile degli aggiornamenti, dei commenti su questa buona notizia, ne avevamo veramente bisogno, che è arrivata quest'oggi. Avete sentito nei titoli un'altra annotazione, la scomparsa di un attore come Oreste Leonello. Vi ricordo, lo diceva il TG1, vi ricordo che nel nostro spazio pomeridiano poteva essere un talk show, avremo la possibilità anche di ricordare questo artista riascoltando la sua voce, anche con un commento di un suo collega, un direttore di doppiaggio che aveva lavorato accanto a Oreste Leonello, che oltre ad essere un attore comico molto conosciuto era anche un notissimo doppiatore per quanto riguarda il cinema italiano. Per quanto riguarda la bella notizia della liberazione delle due suore italiane rapite il 9 novembre scorso in Kenya, vi rimando al nostro notiziario delle 14.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Riprendiamo la diretta di oggi che stiamo dedicando al congresso internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita per domani e dopodomani in Vaticano, le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica. Ne abbiamo parlato con il professor Bruno Dalla Piccola, il genetista italiano che insegna genetica medica all'Università La Sapienza di Roma, che è tra i partecipanti a questo incontro. Gli abbiamo chiesto, questa è la seconda parte dell'intervista che ascoltiamo, quanto sia vero che la diffusione delle analisi genetiche, delle informazioni genetiche, in qualche modo il sequenziamento del genoma umano, l'approfondimento della conoscenza del patrimonio genetico, siano tutte conquiste che ci danno la possibilità davvero di controllare e debellare patologie fino ad ora incurabili. Sentiamo cosa ci ha risposto Bruno Dalla Piccola.
Indubbiamente la conoscenza del genoma e il progresso della genetica ha fortemente migliorato le possibilità della diagnosi di molte malattie, quindi conoscere anche il loro meccanismo biologico, compreso le malattie che non siamo in grado di curare, e sicuramente consente per le coppie che lo vogliono di monitorizzare addirittura le loro gravidanze a rischio, naturalmente con le conseguenze che un monitoraggio di una gravidanza a rischio che è a rischio per una patologia molto grave diventa poi nella maggior parte dei casi un sistema di selezione o genetica, cioè di eliminazione del feto affetto. Questo è un qualche cosa che non si dovrebbe fare, almeno nella misura in cui viene fatta, soprattutto tenendo conto che malattie gravi, gravissime, oggi, pensiamo al caso della talassemia, si possono guarire, curare con successo con gli strumenti della talassemia, il caso ad esempio del trapianto di midollo. Quindi bisogna che, a fronte della capacità di diagnosticare di più, cresca la cultura di quello che si può fare per accogliere e per trattare e per guarire delle persone che sono affette da certe malattie che 20 anni fa non erano guaribili e si moriva con una malattia drammatica.
Quindi il problema che lei come genetista pone a questo congresso della Pontificia Accademia per la Vita è quello dell'uso delle informazioni che arrivano dalle conoscenze genetiche.
Questo è sicuramente sicuramente è il tema fondamentale. Io vedo che c'è un dilagare dell'uso delle tecnologie della genetica nei test. Pensiamo alle pagine dei giornali che sono state riempite in questi anni dal problema del preimpianto. La legge 40 che ha evitato il preimpianto in Italia ha costituito come un qualche cosa che privava il nostro paese di un evento irrinunciabile, quando io penso che se correttamente spiegassimo alle donne che vogliono fare un preimpianto, c'è una diagnosi su un bambino che è stato concepito in vitro dopo poche ore del concepimento, e le spiegassimo il bassissimo successo di questa tecnica, su 20.000 embrioni fatti in Europa ne sono nati 2,5%, quindi questo è un numero che deve far riflettere. Secondariamente il grande margine d'errore nella diagnosi di patologie cromosomiche, c'è un errore addirittura del 15 o del 30% che obbliga queste donne a fare comunque, se la gravidanza va poi avanti, dei controlli a 10-11 settimane con le tecniche che sono tradizionali. Al fatto che il concepimento in vitro induce delle patologie da difetti di regolazione genetica, è un problema legato a questo tipo di tecnica, che sono malattie con ritardo mentale, senza tener conto della giungla che esiste nei paesi europei, dove sono stati monitorizzati pochi mesi fa su una rivista internazionale, è uscito un articolo importante che ha fatto vedere la bassissima qualità che esiste di questa diagnostica nei paesi europei. Sono stati studiati 53 centri e addirittura la maggior parte di questi centri manco fa il follow up dei bambini che vengono al mondo. Allora io voglio dire, una donna che pensa, perché ha letto sui giornali, qualcuno gli ha messo in testa questo, farebbe molto bene ad informarsi in quale tunnel si mette con una tecnologia di questo tipo.
Lei, professor Dalla Piccola, sottolinea anche l'uso indiscriminato, l'abuso che si può fare sia delle consulenze genetiche che del test genetico.
Ma soprattutto del test genetico, e la consulenza genetica sarebbe una benedizione se la gente la facesse, purtroppo ci fanno troppe poche consulenze a fronte di molti test genetici. Noi monitorizziamo da oltre 20 anni l'andamento dell'uso dei test genetici in Italia e qui abbiamo il polso di esattamente quello che capita. Vengono domandati troppi test senza riflettere sufficientemente sulla indicazione clinica, quindi abbiamo visto per certe malattie rare che sono facilmente riconoscibile a livello clinico, peraltro, che addirittura soltanto il 2-5-3% dei test sono positivi, ad indicare che chi ha prescritto quel test non ha riflettuto molto. C'è sicuramente un abuso importante anche a livello della vita fetale. Se voi pensiamo che oggi una donna ogni 4,4 in Italia monitorizza la propria gravidanza con una di queste tecniche invasive. Naturalmente il problema di fondo è la non corretta informazione, ma soprattutto la pressione di tipo commerciale. Purtroppo la genetica è fortemente inquinata e guidata dalla pressione commerciale. Oggi innovazioni tecnologiche di grande impatto e di grande interesse, senza passare attraverso la fase di validazione, di conferma del risultato e di ragionamento su tutte le implicazioni della tecnica, escono dal laboratorio di ricerca e vanno direttamente sul mercato con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare.
La diagnosi prenatale più conosciuta, l'amniocentesi, comporta dei rischi anche dal punto di vista etico?
Dunque, dal punto di vista etico direi che è una scelta che fa la coppia. Dal punto di vista dei rischi, sono rischi sicuramente medici, nel senso che una donna che si sottopone ad una amniocentesi ha, si calcola, una probabilità su 200 di interrompere quella gravidanza magari desiderata, perché l'invasività della tecnica in maniera meccanica mette a rischio quel tipo di gravidanza. Poi naturalmente l'idea invece di fare o non fare l'amniocentesi e in presenza di un risultato patologico decidere di cosa fare quella gravidanza, naturalmente è una riflessione etica che le coppie che fanno questi tipi di indagini farebbero bene fare.
E abbiamo ascoltato il professor Bruno Dalla Piccola, docente di genetica medica all'Università La Sapienza di Roma, tra i partecipanti al congresso internazionale che si svolgerà domani e dopodomani in Vaticano, Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica, un congresso organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita. Sabato prossimo, al termine del congresso, dopo le 11, quando si chiuderà il congresso, i partecipanti verranno ricevuti da Papa Benedetto XVI. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, dunque questo congresso internazionale, grazie anche all'arcivescovo Fisichella, al presidente di questa Pontificia Accademia che è stato nostro ospite. Vi ricordo tra 15 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana e poi ripeto, a beneficio di quanti si fossero appena messi all'ascolto del nostro programma, che durante questa trasmissione dedicata dunque ai temi della genetica e dei rischi dell'eugenetica è arrivata una buona notizia dalla Farnesina, dal Ministero degli Esteri italiano, e cioè la liberazione delle due religiose, delle due suore italiane rapite in Kenya il 9 novembre scorso. Caterina Giraudo e Maria Teresa Oliviero, le due religiose del movimento contemplativo missionario Padre de Foucault di Cuneo, erano state sequestrate da un comando di circa 200 uomini a Elwak, nel nord-est del Kenya, al confine con la Somalia. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha espresso soddisfazione per la liberazione delle due suore italiane. Ho seguito la vicenda sino ad ora, le due suore stanno bene e sono nella nostra ambasciata a Nairobi. Ringrazio le istituzioni che hanno portato all'esito dell'operazione, ha detto il Premier lasciando Palazzo Grazioli e commentando la notizia di questa liberazione. Dunque sono state liberate, stanno bene e si trovano nella nostra ambasciata a Nairobi. Queste le buone notizie in sintesi che riguardano Suor Caterina e Suor Maria Teresa. Noi per il momento ci fermiamo qui, grazie a Maria Serena Tullio, Elena Colson in regia, grazie a Gustavo Messina in console, da Fabio Colagrande. Ancora buon ascolto.